Domenica 27esima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 17, i versetti 5-10.
Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
Dal profeta Abacuc, primo capitolo, i versetti 2-3, secondo capitolo, i versetti 2-4.
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido: violenza, e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e indicila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede.
Dalla seconda lettera a Timoteo, primo capitolo, i versetti 6-14.
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui. Ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. E questa è la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fiducia e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me, con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.
Discenda su di noi la grazia dello Spirito Santo, affinché nell'ascolto della parola possiamo camminare verso il regno, accrescendo il dono della fede, secondo il desiderio del Signore. Amen. Domenica 27esima del tempo ordinario, la domenica dei servi inutili. Un tema più che mai attuale. Siamo infatti interrogati sulla nostra fede. E per i cristiani è sempre attuale l'invocazione «Signore, aumenta la nostra fede» che gli apostoli chiesero al Signore. Il cristianesimo, infatti, è fede, è la sua caratteristica specifica. E spesso, troppo alla leggera, si dà per presupposto che religione e fede siano la stessa cosa. In realtà questo è vero in maniera molto limitata. Nella religione si può arrivare anche al paradosso che manchi completamente l'atto di fede, senza tuttavia che la religione venga meno, siccome questa spesso è essenzialmente un sistema di riti, per cui ai nostri occhi l'elemento determinante è rappresentato proprio da quella minuziosa osservanza delle cerimonie, e questo lo verifichiamo, no? In molte delle nostre, purtroppo, celebrazioni domenicali. La fede cristiana, lo abbiamo detto più volte, ma occorre sempre ribadirlo, non è un'adesione intellettuale a verità astratte, non è una filosofia, è adesione incondizionata a una persona, a Dio, che ci ha dato modello d'amore, il Cristo, suo Figlio, morto e risorto. Per questo la fede è obbedienza a Dio, comunione con Lui, vittoria sulla solitudine. La fede è dono di Dio, ma è un dono che aspetta la nostra libera risposta, quella che vuole far diventare, cioè la fede deve diventare l'anima della nostra vita quotidiana e così poi anche della comunità cristiana. La fede, fede cristiana, è anche conoscenza nuova, un modo di leggere la realtà con gli occhi di Cristo. La fede è virtù, atteggiamento abituale dell'anima, inclinazione permanente a giudicare e ad agire secondo il pensiero di Cristo, con spontaneità e vigore. Il cristiano, dunque, animato dalla fede, trova in essa la critica permanente ad ogni ideologia e trova liberazione da ogni idolo. Scrive nella prima lettera Giovanni, al capitolo 5, versetto 4, questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. Oggi il cristiano che vive in un mondo secolarizzato, in cui Dio è assente, un mondo che vive e si organizza senza Dio. Ma è proprio in questo mondo che il cristiano, con la sua fede, smantella quelle false sicurezze e pone interrogativi fondamentali, e offrendo al contempo anche una grande speranza. La fede cristiana è oggi sfidata a farsi propugnatrice di problemi che nessun laboratorio, nessun esperimento, nessun computer è capace di risolvere, ma sono problemi che decidono comunque il destino dell'uomo e del mondo, a cui occorre dare una risposta, una soluzione. Beh, i temi sono sui quotidiani, abitualmente in questi ultimi giorni. Partiamo dunque dall'eucologia, l'antifona d'ingresso, libro di Ester, capitolo 4, il versetto 17, una parte del lungo versetto 17. Tutte le cose sono in tuo potere, Signore, e nessuno può resistere al tuo volere. Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra, e tutte le meraviglie che vi sono racchiuse. Tu sei il Signore di tutto l'universo. È una splendida professione di fede. Ma se teniamo conto della situazione in cui queste parole sono state dette, le cose acquistano un valore più ricco. Siamo in quel contesto che possiamo chiamare la preghiera di Mardocheo. Mardocheo è quel pio israelita la cui figlia adottiva diventa regina, la regina Esther, appunto, sposa del re, e Mardocheo è in lite con Aman, il grande ministro, primo ministro, no? Che vuole che lo onori, no? Lui non si piega, beh, del resto lo aveva fatto anche Giuseppe dinanzi al faraone, dinanzi a Dio ci si prostra, non dinanzi agli uomini. Ma Amanna altre non è il faraone, e arriva a congiurare non soltanto contro Mardocheo, ma contro tutti gli israeliti presenti nel regno assiro. Allora che cosa accade? Che viene promulgata una legge, scelto a sorte il giorno in cui tutti potranno colpire gli israeliti e prenderne le proprietà. E Mardocheo non sa veramente come risolvere la situazione, è consapevole del tremendo pericolo che non soltanto lui, ma tutti i suoi compatrioti stanno per vivere. E in questo gruppo, beh, il nostro questa confessione di fede entra, noi leggiamo questa supplica in cui Mardocheo si prostra e proclama e adora la regale volontà del Signore, a cui tutto è sottomesso, poiché è il creatore del mondo, regge con la sua forza l'esistenza di ogni creatura, nessuno può sottrarsi a quanto Dio dispone con i suoi decreti. Tutto quanto contiene cielo e terra è creato da Lui, e tutti e tutto a Lui riconoscono di essere soggetti. È diciamo una... Con questa professione di fede noi iniziamo la celebrazione, anche se magari poi sarà il canto d'ingresso a sostituire questa antifona. Anche il canto all'Evangelo ci dà un'altra dritta sulla pagina di Luca. Tratta dalla prima lettera di Pietro, il canto all'Evangelo, versetto, primo capitolo, versetto 25, recita così: la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola dell'Evangelo che vi è stata annunciata. Pietro aveva poco prima, qualche versetto prima, il versetto 23, affermato che i fedeli sono stati generati dalla parola del Dio vivente ed eterno, quale seme incorruttibile. E rimandando a quella santa iniziazione, no? Rivela, ribadisce i ricchi temi della, scusate, i ricchi temi della divinizzazione. La parola di Dio rimane in eterno, è una citazione di Isaia 40, una citazione che si pone in forte contrasto con la fragilità di tutte le realtà create, soprattutto le più fragili, quelle umane. Noi sappiamo, no? Quanto fragile sia la nostra esistenza. L'enunciato apostolico aggiunge la forza di Dio, che è la parola divina, l'Evangelo, che è infatti parola di Dio e non, o meglio, non soltanto parole umane. In quelle parole umane c'è la forza di Dio, c'è la sua parola, che va raccolta, che va compresa, vissuta. Dunque, in quel contesto singolare dell'Evangelista Luca, egli racconta di ancora di quella salita a Gerusalemme, il lungo gruppo dal capitolo 9, versetto 51, capitolo 19, versetto 28. in quell'esodo che si deve consumare a Gerusalemme attraverso la croce e la resurrezione, e Cristo che sale al Padre, in questo itinerario Gesù attua quel ministero messianico nello Spirito Santo, che è l'annuncio, il compimento dei segni del regno, perché il popolo, ascoltando, comprendendo, possa disporsi ad accogliere il suo Signore. Gesù dunque insegna, senza risparmio. Qui, in questa pagina, risponde agli apostoli che lo hanno interpellato con una richiesta: accresci in noi la fede. Gesù ribadisce la potenza della fede, aggiungendovi, come al solito, molto di più. Il servizio dei discepoli, in una nota che a noi appare molto severa, è gratuito e disinteressato. Dunque, prossimi a quella ultima tappa, che è Gerusalemme, come infatti si ribadisce al versetto 11, anche se dobbiamo aggiungere che, voi sapete, Luca, gli Evangeli in genere, no, sono costituiti più che da una fedeltà cronachistica, no, a una linea, a uno stile redazionale, per cui alcuni testi sono dall'evangelista posti in un contesto teologico più che storico. Le parole di Gesù si ritrovano non soltanto in Luca, ma anche nei sinottici, in quattro forme differenti, due molto vicine, Matteo 21, Marco 11, negli appunti poi troverete la citazione esatta con i versetti, e vicine a quel episodio del fico inaridito. Ricordate Gesù che in un albero di fico rigoglioso, verde, cerca dei fichi, dei frutti, ma non ne trova. Quale delusione, queste foglie verdi così invitanti e poi non trovare, non so se vi è mai capitato, no? Beh, quest'anno le foglie non sono neanche tanto verdi perché l'acqua è venuta a mancare, ma di fichi, se c'è traccia, sono soltanto un simbolo. Quindi Gesù riprenderà in Matteo 17 la stessa sentenza, quando riprenderà gli apostoli e spiegherà loro perché non sono riusciti a liberare il fanciullo epilettico dal demonio che lo rendeva tale, per la vostra poca fede. Il testo di Luca corrisponde a questo episodio di Matteo, anche se non vi è un episodio in cui questa espressione si lega, no? C'è soltanto l'invocazione degli apostoli, e qui quello stile redazionale che prima vi ho citato. Un'allusione alle parole di Cristo si trovano ancora in quel inno alla carità di Paolo, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 2. Se possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, sono un nulla, come un timpano che risuona, che rintinna, un cembalo. Dunque, una parola di Gesù che si pone nel nostro Evangelo come una sorta di masso erratico, si vede che è posizionato lì dall'evangelista, no? Ma tuttavia non è isolato al punto che rivela proprio la frequenza della citazione negli Evangeli, un insegnamento fondamentale che ha colpito fortemente i discepoli di Gesù, che lo hanno riportato come e dove hanno potuto e voluto. Gesù, qualche versetto prima, aveva invitato i suoi a perdonare senza misura. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pente, perdonali. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. È una richiesta faticosa, pesante, quella di Gesù. Perdonare. Come perdonare? Sembra impossibile. Una volta, due, ma sempre, in sostanza è sempre, no? E allora i discepoli si rivolgono a Gesù e noi oggi con loro aumenta la nostra fede. Questo piccolo gregge degli apostoli che poi il vento pasquale spingerà nel mondo ad annunciare il risorto sta già comprendendo che la fede è prima di tutto un dono, una grazia che nessuno può conquistare, guadagnare o comprare. La si può solo chiedere, la si può implorare dal Signore a cui la fede stessa poi si rivolge. E Gesù, senza rispondere direttamente alla loro preghiera, ricorrendo ad un'immagine paradossale, esprime l'incredibile vitalità della fede. Come una leva che solleva molto più del proprio peso, un pizzico di fede è in grado di compiere cose impossibili, straordinarie, come appunto sradicare un grande albero e ancor più trapiantarlo nel mare. Tutto questo per convincere e cogliere dal vivo la forza rivoluzionaria della fede. Ma basta anche vedere che cosa può diventare l'esistenza umana, che se autentica, no, da una vita banale diventa una vita pienamente ricca. Paolo dirà in Filippesi 1:21, per me vivere è Cristo. Paolo, che pur ha avuto, anche prima, aveva una vita intensa, reputa nulla tutto quello. La sua vita inizia quando incontra Cristo, su quella via di Damasco. La fede gli ha donato, in modo del tutto gratuito, di partecipare alla vita del Signore risorto. È tutto l'uomo, corpo, spirito, cuore, che è afferrato e trasformato, è innalzato affinché possa vivere fin d'ora nel mondo la realtà del regno di Dio. La fede è ascolto sempre nuovo della parola, è la verità in espansione, è il tentativo di far rifiorire l'Evangelo in ogni epoca della storia. Riconoscendo l'azione stessa del Signore nei frutti straordinari della propria fatica, il credente infatti sa di non potersi vantare della propria fedeltà. Non è forse Cristo che suscita dentro di noi la fede, la sostiene, la premia? La liturgia, il lezionario, pone accanto all'Evangelo una scelta di versetti tratti dal profeta Abacuc, un contemporaneo di Geremia, siamo intorno alla fine del VII secolo avanti Cristo. Come Geremia, Abacuc annuncia una catastrofe. Quale profeta non annuncia catastrofi? Ma la catastrofe che si sarebbe abbattuta su Gerusalemme è di enorme potenza, e lo sappiamo. Ma come Geremia, anche Abacuc insegna la speranza nel Signore. Se l'uomo è capace di avere fede nella sua parola, la speranza non verrà meno. La salvezza, il ritorno, la ricostituzione del popolo santo di Dio avverrà. La pagina del profeta nella lettura liturgica ha inizio con una supplica epicletica. Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò grido, violenza e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Non ha più forza la legge, né mai si afferma il diritto. Il malvagio, infatti, raggira il giusto, e il diritto ne esce stravolto. Ma sembrano parole di oggi. Fino a quando? Una formula ricorrente nel grido profetico, nella preghiera dei salmi, è una specie di chiamata in giudizio di quel decreto divino che tarda ad attuarsi nella vita degli uomini contro le speranze che animano i fedeli del Signore. Il fedele grida, ripete la sua preghiera, ma essa sembra non essere accettata. Il Signore tace. Pensate a Giacobbe, al libro di Giacobbe, di Giobbe, scusate. Il profeta Abacuc urla l'urgenza del soccorso, perché vede la violenza, la rovina, la vede all'orizzonte. Dice, il Signore me la fa vedere, e tuttavia il Signore non salva. Il Signore gli permette di vedere l'iniquità, l'oppressione, e permette che lite, giudizi si accrescano e minacciano il credente, ma non ritiene ancora di intervenire. Poi, e qui siamo al secondo capitolo, il Signore risponde e, prima di tutto, ordina al suo servo di scrivere in chiare lettere la visione che ora gli concederà, affinché questa poi possa essere interpretata agevolmente. La visione è ancora lontana, ma essa si manifesterà come una fine e sarà veritiera. Se il Signore tarderà, occorre attenderlo, perché certamente viene e non tarderà secondo i suoi propositi, tarderà secondo i nostri. Quindi il ritardo del Signore è nelle nostre volontà, nei nostri pii desideri di voler imporre a Dio un comportamento, una tabella di marcia. Il Signore condanna severamente chi resta incredulo, poiché questi non ha un'anima retta, non è rivolto al Signore che viene. Il giusto con la sua fede vivrà, dice il profeta. Una parola che sarà un punto fermo nella teologia paolina. Per esempio, in Romani 1:16-17, Paolo scrive: «Io infatti non mi vergogno dell'Evangelo, perché è potenza di Dio, per la salvezza di chiunque crede, del giudeo, prima, come del greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà». Una citazione ripetuta in Galati, capitolo 3, e che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge, risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma forse proprio della lettera ai Galati sarebbe meglio leggerla in un contesto più ampio, e dunque quel terzo capitolo almeno dai versetti 6 fino a 14. Che ripercorre un po' quello che è poi il tema introduttivo che noi abbiamo posto all'inizio di questa nostra lezione. Come Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come giustizia, Riconoscete dunque che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Qui troviamo un po' di quella religione, più che la fede. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito Santo. Questo tema ritornerà poi in Ebrei 10, in Giovanni 3:36, la fede dono divino, vita divina concessa agli uomini fedeli. La fede infatti non è, abbiamo detto, assenso intellettuale a verità astratte, è adesione d'amore, è amore. Perciò è fiducia totale nel Signore, che fa attendere nella pazienza che le realtà divine si manifestino e si adempiono, soprattutto in quelle situazioni che appaiono disastrose alla vita umana. Senza la fede, infatti, vi è solo la morte. Il Salmo 94, quel salmo che usiamo come invitatorio, inizia la nostra preghiera mattutina. Il versetto 8 è il responsorio: ascoltate oggi la voce del Signore. Il Salmo inizia con una serie di imperativi innici: venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. È il classico invitatorio della liturgia di lode. Come profeta e sapiente, il salmista invita il popolo innanzitutto a radunarsi dal suo stato di dispersione per poter inneggiare al Signore con giubilo, cantare a Lui come l'unica rupe incrollabile di salvezza. Un invito che insiste: occorre radunarsi presto per cantare nella gioia la lode del Signore. Perché? E la motivazione è sublime. Il Signore è Dio grande, Re grande, è sovrano, creatore universale e incomparabile. E poi ancora: entrate, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. E poi la professione di alleanza: Egli è nostro Dio, noi popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce, il gregge della mano sua. E qui viene rievocata l'esperienza dell'Esodo, vista come una lunga transumanza in cui il Signore si fa pastore del suo popolo, che conduce di persona verso il pascolo che è la terra promessa. Ritorniamo dunque alla nostra pericope. Avete visto la ricchezza, no? Del contesto del lezionario, delle letture. È difficile davvero nella liturgia poter toccare tutti questi temi. C'è quasi una legge che dice che bisogna, no? Dice quel, Il sacerdote è bravo, però parla troppo. No, le omelie sono lunghe. Lo dicevano ieri commentando la festa di San Michele, no? Diceva, ha parlato bene, però se era un po' più corto, no? È la solita tiritera, purtroppo. Allora, riprendiamo il brano evangelico. Versetto 5. Gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Sono gli apostoli che hanno una richiesta fondamentale, accresci la nostra fede. Beh, gli apostoli è il gruppo più intimo. Coloro che, proprio per il diretto contatto con Gesù, potevano vivere lo stile di vita che Gesù propone, no? È più facile, lo avevano sotto gli occhi tutti i giorni. Quando c'è vita in comune, no? Alcuni aspetti diventano di tutti, anche senza volontà, potremmo dire. Ma qui lo stile di vita di Gesù dagli apostoli è ritenuta cosa difficile in questo mondo, e essi, che pur sono i più vicini, si sentono inadeguati al loro compito e riconoscono la loro pochezza di fede. La fede, e di questo ne hanno consapevolezza, non è il risultato di uno sforzo umano, è un dono, per questo la chiedono. Chiedono al Signore che sia aumentata. Ma non è questione di quantità, dice il Signore, ma di qualità. Va richiesta la fede, così come si chiede il pane quotidiano, come si chiede il perdono. Ricordiamo la preghiera del Padre nostro, Luca 11,3, tanto per avere un... anche lì, Signore, insegnaci a pregare, avevano chiesto. Ed è questa la preghiera tipica del credente e dell'apostolo. Aggiungi dunque la fede, perché con essa si ottiene tutto. Tutto è possibile, infatti, per chi crede, perché nulla è impossibile a Dio. E chi crede in Dio può ottenere tutto. Ma Gesù non risponde con una battuta, ma amplia questa risposta, la arricchisce con immagini il cui simbolismo, che pur proviene dalla semplice vita agricola, quella dei pastori, è ricca di quella dottrina spirituale a cui tutti poi noi aneliamo, no? Gli apostoli, dopo tanto stare con lui, ascoltandolo, vedendolo operare prodigi, no? Non hanno ancora coscienza di che cosa sia la fede richiesta. E allora Gesù, con pazienza, inizia. Dice, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Una risposta paradossale, perché dice, non avete bisogno, in sostanza, no, che io ve l'aumenti, quello che vi è necessario ce l'avete già, perché anche una fede minima può produrre risultati prodigiosi. In verità, poi, se vogliamo essere pignoli, no? Già nella tempesta sedata, ricordate, Signore, salvaci, uomini di poca fede, di piccolissima fede, dice, no? Avete avuto paura e io sono con voi. Dice, ma allora, è chiaro che il contesto è importante, no? Bisogna tenerne conto, se no finiremmo per generalizzare un po'. e annacquare un po' tutto. La risposta di Gesù ha il paradosso, no? Di colpire gli ascoltatori. Una fede minima può produrre risultati prodigiosi, come può essere, appunto, sradicare una pianta che è profondamente radicata. Soprattutto alcune piante hanno radici profonde e anche un po' di spine, per cui non puoi tirare con facilità, no? Stringere con forza. Ora, qui in nota troverete anche che i traduttori non sono pienamente d'accordo riguardo il nome della pianta. La CEI ha scelto il gelso, altri parlano di sicomoro. Nell'Antico Testamento il termine usato è generalmente riferito appunto alla pianta del sicomoro, una pianta vigorosa. Ricordate, ne abbiamo parlato a proposito di Amos, no? Raccoglitore di sicomori, si proponeva Amos in quella semplificazione della sua vita, che poi non era poi tanto corrispondente. Il sicomoro è una pianta che può vivere a lungo, anche per 600 anni, quindi immaginate la forza, no? Dell'apparato radicale, sradicarla non era semplice. Ora è chiaro il senso di questa iperbole: nulla è impossibile per chi crede. Dunque non si tratta qui di misurare la fede col criterio della quantità, ma di quella qualità che dobbiamo chiamare autenticità. Poi da notare che il termine os, nella traduzione CEI, anche nella nuova, rispetto a quella precedente, è stato mantenuto quanto, è tradotto con quanto, no? Se aveste fede quanto un granello di senape. Ma il testo dovrebbe essere tradotto con come un granello di senape, come poi propone la traduzione interconfessionale in lingua corrente. Qualche cosa buona la fa anche quella traduzione, spesso un po' tenuta ai margini. Il seme della senape, lo ricordiamo, lo ritroviamo infatti nelle parabole del regno, quando si pone il contrasto tra la grandezza del regno, no, e la piccolezza dei suoi inizi. Il granello di senape era proverbialmente più piccolo di tutte le sementi, era poco più di una capoccia di spillo, e Gesù lo cita appunto per indicare il contrasto tra la forza di espansione del regno di Dio e la sua, il suo inizio modesto. La fede è sufficiente per spostare un sicomoro, oppure fare addirittura un trapianto agricolo assurdo, incredibile, nel mare. Ma dice, non solo è possibile, ma addirittura il gelso stesso si sradicherebbe e andrebbe a porre le radici nel mare. Gesù dunque, abbiamo detto, fa leva sulla qualità del seme, il seme ha in sé la capacità di germinare, però è chiaro che questo seme deve trovare accoglienza, e anche la sabbia del mare che accoglie può dare vita. Questa risposta incita i discepoli alla riflessione, alla meditazione. Abbiamo ascoltato Paolo, ma loro stessi sapevano la fede che aveva animato Abramo, il padre Abramo, quando uscì dalla terra dei suoi avi per camminare nomade senza indicazioni precise. O quando offrì Isacco al Signore, Genesi 22, e anche Mosè, quando profeta, maestro, pregò contro i nemici che affrontavano in battaglia il popolo di Israele. Alzò il bastone, ricordate? E finché lo pregava e teneva alto, no? Il popolo vinceva. Oppure quando dette acqua al popolo disperato. Ricordiamo il Salmo responsoriale, giorno di massa, Meriba, quando il popolo, no? Si agitò, abbiamo sete, ci ha portati a morire, dacci acqua. E per due volte Mosè, inasprito, no? L'animo suo, batté col bastone la roccia, da quale sgorgò acqua. E quale fede potente poi, capace di operare prodigi, ebbero anche i profeti di Israele, per quella fede. I versetti 7 e 8 poi, in un testo proprio dell'Evangelista Luca, rendono, attraverso una domanda retorica, viva l'attenzione degli ascoltatori su quel servizio a cui essi stessi poi sono chiamati. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Si parla di un padrone che ha un servo tutto fare, ara, pascola e prepara anche da mangiare. Ma arare e pascolare sono, lo ricordiamo, azioni tipiche dell'apostolo. L'annuncio, infatti, è paragonato alla semina, la cura dei fratelli al servizio del pastore, l'opera che il pastore compie per il gregge. Il servo o lo schiavo di cui si parla in questa parabola di Luca è dunque l'apostolo, che non appartiene più a sé, ma come lo schiavo appartiene al padrone, che è il Signore. E alla domanda che Gesù pone, a nessuno viene in mente che il servo debba mangiare prima del padrone, né che il padrone sia obbligato al servo per aver eseguito gli ordini ricevuti. Gesù, per condurre i suoi uditori a interrogativi salutari, no, parte da una situazione quotidiana e, articolando il racconto attraverso due domande retoriche, no, trasforma quegli ascoltatori, no, in interlocutori. È rivolto a loro, sono loro quei servi che devono dunque agire allo stesso modo. Dopo aver lavorato tutto il giorno nel campo, è normale che continui il servo a servire il padrone a tavola. Ora questo, e qui c'è il solito problema, no? Di un testo che oggi ai nostri occhi risulta socialmente ingiusto. Ma nella Palestina del primo secolo, in cui servizio e schiavitù erano realtà comuni, doveva essere un concetto ampiamente condiviso. Ma io toglierei anche, no, questa sensibilità, perché non è che la veda tanto in giro, no? La sensibilità di chi può comandare uno, di rispettare la fatica dell'altro. E che non significa che non ci sia, no? Non ci siano persone, ma non è sempre, no? Ci si aspetta. il cliente ha sempre ragione, si dice, no? Anche quando bistratta il cameriere, chi ha cucinato, chi serve, chi prepara, insomma, non, lui sta lì, no? E protesta se si arriva in ritardo. Pensate, in un ristorante affollato, no? Tutti vogliono essere serviti per primi. E se la pigliano con i camerieri. Il servo non attende gratitudine, perché fa ciò che deve fare. E infatti, gli dirà, prepara da mangiare, servimi, dopo mangerai e berrai tu. Preparami da mangiare, l'imperativo è all'auristo. Servimi, l'imperativo è al presente, perché la preparazione si fa una volta sola, mentre il servizio dura a lungo. Il verbo del servizio però qui è diaconeo. E per questo sta parlando agli apostoli, perché la diaconia indica il servizio liturgico, l'annuncio. Il servizio nel nome del Signore, no? Dei fratelli. Qual è la risposta alle domande del Signore? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? No, un sonoro no è la risposta a questa domanda. Il lavoro dello schiavo non è oggetto di gratitudine. È insieme dovuto e gratuito, perché sia il servo che il suo lavoro appartengono al padrone. Quindi tecnicamente non è neanche un guadagno quello che fa, è già mio, non aggiunge nulla, no? Versetto 10. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. E qui troviamo l'aggettivo acreios, tradotto con inutile. E noi lo interpretiamo nel senso, se la cosa è inutile vuol dire che è senza valore, no? La possiamo buttare, non ci serve. Ma questo non è quell'intenzione di Gesù, che non vuole togliere il valore all'azione umana, ma vuole offrire agli apostoli e a noi un sano realismo, no? Del loro servizio, offrendo un paragone. Il servo non usa il proprio lavoro come strumento di rivendicazione o vanto nei confronti del proprio padrone. Guardate, questo è stato vero poi nella storia umana fino a poco tempo fa, e forse ancora oggi, no? C'è chi reputa il proprio lavoro quasi un dovere nei confronti di un altro. C'è ancora chi vive questa condizione. Pensate alle nostre campagne, quando i contadini, no? Anzi, i contadini già in una posizione alta, no? Il bracciante, colui che semplicemente forza lavoro, fa questo, fa quello, no? Senza neanche che gli venga attribuita una competenza, il contadino ha almeno una piccola competenza, sa come coltivare. Io sono rimasto impressionato giorni fa, leggendo alcune cose, no, sulla questione meridionale, che uno dei problemi, quando si è data poi la famosa terra ai contadini, no, ai braccianti, che non possedevano, lavoravano la terra di altri, è insegnare a coltivare. Che può sembrare un po', dice, ma come? Lavoravano la terra? No, facevano quello che gli veniva ordinato. Per cui al più sì, sapevano coltivare il grano, che era quello, si seminava e poi si mieteva, no? Erano giornate, poche giornate all'anno. Fare il contadino significa avere l'iniziativa, piantare altre culture, lavorare tutto l'anno, no? Sapersi organizzare, e questo è stato un impegno che ci è voluto tempo, no? Il nascente stato e tutto il resto, se non sto qui a fare la cosa, insomma, è stato educare, capite? C'è un abbrutimento, no? Da cui far emergere l'uomo per renderlo poi libero. Quindi qui stiamo parlando, qui per capire bene, in questo Acreios, no? Il servo non ha nessuna rivendicazione o vanto nei confronti del proprio padrone, ha fatto ciò che gli è stato ordinato e lui non può sottrarsi a quest'ordine. Allo stesso modo, l'apostolo, il discepolo, sapendo che tutto ciò che è e possiede gli è stato donato, non vivrà il suo servizio nell'orgoglio, ma trasformerà la propria esistenza in un canto di lode a colui da cui tutto proviene. Ed è qui, credo, la difficoltà maggiore della nostra vita ecclesiale. Ricordiamo la parabola del fariseo e del pubblicano, al capitolo 18, la leggeremo tra qualche domenica. Il fariseo usa la propria impeccabile osservanza della legge per ricattare Dio. Io ho fatto questo, ho pagato quello, ho fatto, mi spetta. Il pubblicano, invece, è salvato perché si pone dinanzi a Dio nella verità del suo stato e per questo viene giustificato. E guardate, il medesimo messaggio è presente in numerosi scritti rabbinici, per cui Gesù non è che è uscito così, no? Ci fa prendere coscienza di cose che noi abbiamo volutamente o dimenticato, non visto o non ricordiamo. Se avrai praticato molto la Torah, non vantartene, perché per questo sei stato creato. O la domanda, maestro, qual è il premio per aver obbedito alla legge? E la risposta era la legge. L'aver obbedito è il premio, perché l'obbedienza ti ha reso ciò che sei, discepolo del Signore, figlio di Dio, non altro. E dunque quello che a prima vista, nella conclusione della parabola, sembra aspro, anzi addirittura irritante, afferma l'atteggiamento interiore del discepolo nell'esecuzione del suo mandato. Questa schiavitù per amore è la liberazione totale dall'egoismo. Scrive ancora Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 13. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, e questa non consiste nel vivere secondo l'egoismo, ma nell'essere, mediante la carità, schiavi gli uni a servizio degli altri. Dunque l'aggettivo akreios, che la CEI traduce servo inutile, non è esatto, poiché lo schiavo che fa il suo servizio non è inutile. Il greco infatti usa una parola che significa inutile, o meglio, senza utile. Noi potremmo tradurre senza guadagno. Il padrone già possiede quel servo e tutto il suo lavoro, quindi non è che guadagna di più, capite? La tradizione migliore potrebbe essere forse: noi siamo semplicemente schiavi, il che significa che non facciamo il nostro lavoro per un guadagno o per un utile, ma per dovere e gratuitamente, perché siamo suoi e apparteniamo a Lui. Chiara o Pascola non lo fa per turpe motivo di lucro. Scrive Pietro, prima lettera, capitolo 5, i versetti 2-4. Pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Dunque non per lucro, ma spinti dall'amore del Signore, che è morto per tutti noi. Scrive Paolo, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, i versetti 14-15. L'amore del Cristo infatti ci possiede, e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risorto per loro. Essere servi inutili o senza guadagno equivale a rinunciare a fare di noi stessi qualcosa per lasciarci fare da Dio. Soltanto perché Lui ci precede noi possiamo seguire, soltanto perché Lui perdona noi possiamo perdonare, soltanto perché Lui è con noi che possiamo continuare ad annunciare l'Evangelo con forza, con amore, persino nella persecuzione e nel martirio. Il ministero apostolico è di sua natura gratuito, perché rivela la fonte da cui scaturisce. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Matteo 10,8. E per Paolo la ricompensa più alta è predicare gratuitamente l'Evangelo. Gesù non ha mai detto ai suoi che annunciare l'Evangelo li avrebbe ricoperti di fiori. Anzi, persecuzione. È cosa normale soffrire per l'Evangelo, poiché Gesù è un segno di contraddizione. Ma che importa, dal momento che la forza dello Spirito di Dio è con noi? E qui dobbiamo ricordare poi la seconda lettura, le parole di Paolo a Timoteo, ancora valide per i battezzati e ancor più per i ministri ordinati. Annunciare l'Evangelo senza timore, a dispetto di ogni violenza, di ogni pressione morale, proteggere la fede trasmessa dagli apostoli, lasciando libere le persone, senza indice, senza inquisizione, un compito irrealizzabile se Cristo non avesse promesso di essere sempre con noi, con la sua Chiesa, se non avesse trasmesso a noi il suo Spirito, quello stesso che lo ha fatto risorgere dai morti. E la sostanziale povertà poi dei servi di Dio risulta evidente che l'opera della salvezza, tutto risale al Signore. Ancora nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 6, Paolo ammoniva la comunità, che ricordate, parteggiavano per diversi guide, no? Questo o quell'evangelizzatore. Paolo scrive: io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi irriga è qualcosa, ma è Dio che fa crescere. E ancora lo stesso apostolo, sempre nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 16, quasi a commento delle parole di Gesù, scrive: non è per me un vanto predicare l'Evangelo, è per me un dovere. Guai a me se non predicassi l'Evangelo. La parola dell'Evangelo di oggi è dunque certamente contro qualsiasi calcolo interessato. Dio sembra non essere messo particolarmente in buona luce in questa parola, che lo presenta come padrone esigente, poco riguardoso della fatica dei suoi servi. Ma qui Gesù non intende parlarci di Dio, ma denunciare l'ipocrisia che abita nei più nascosti angoli del nostro cuore. I farisei lavorano e lavorano molti, i farisei di sempre, non soltanto quelli del tempo di Gesù. Ma alcuni calcolano tutto, anche i diritti e i meriti che hanno dinanzi a Dio per le loro buone azioni. Ma i loro conti, i loro calcoli, non saranno convalidati da Dio. Lui vuole nei suoi solo un po' di fede, fosse pure così piccola come appunto un granello di senape. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede quanto un granello di senape, donaci l'umiltà del cuore, perché cooperando con tutte le nostre forze alla crescita del tuo regno, ci riconosciamo servi inutili che tu hai chiamato a rivelare le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.